Capitolo sedicesimo. Tornando a casa, Lievin chiese tutti i particolari della malattia di Kitty e i progetti degli Scerbacchi, e in fondo, se ne vergognava persino nel confessarlo a se stesso, quello che aveva saputo gli faceva piacere. Gli faceva piacere e perché c'era ancora una speranza, e ancor più perché soffriva chi aveva fatto soffrire tanto lui. Ma quando Stepan Arkadyevich cominciò a parlare delle cause della malattia di Kitty e fece il nome di Vronsky, Lievin lo interruppe. «Io non ho alcun diritto di sapere i particolari di famiglia e, a dire il vero, neanche nessun interesse». Stepan Arkadyevich sorrise appena percettibilmente, cogliendo il mutamento subitaneo e a lui così noto del viso di Lievin, divenuto tanto scuro quanto allegro era stato un momento prima. «Hai concluso del tutto il taglio del bosco con Riabinin?» chiese Lievin. «Sì, ho concluso. Il prezzo è ottimo, 38.000 rubli, 8 anticipati e il resto in 6 anni. Ho dovuto faticare per averlo, nessuno mi offriva di più». «In conclusione, l'hai regalato il bosco», disse torvo Lievin. «Come regalato?» disse Stepan Arkadyevich con un sorriso bonario, sapendo che ormai Lievin avrebbe trovato tutto malfatto. «Perché quel bosco vale almeno un 500 rubli a desiatina», rispose Lievin. «Ah, eccoli questi proprietari di terre», disse Stepan Arkadyevich scherzando. «Questo vostro tono di disprezzo verso noi cittadini. Intanto, quando c'è da concludere un affare, siamo noi a far meglio. Credimi, ho calcolato tutto», disse, «e il bosco è stato venduto a condizioni molto vantaggiose. Temo persino che egli rifiuti». «Certo, non è un bosco conveniente», disse Stepan Arkadyevich, desiderando, con la parola conveniente, convincere Lievin dell'infondatezza dei suoi dubbi. «Più che altro è legna da ardere. E ce ne saranno non più di 30 saseni per desiatina, e lui me ne dà 200 rubli». Lievin sorrise sprezzante. «Conosco», pensò, «questo modo di fare, non solo suo, ma di tutti gli abitanti di città. Vengono in campagna 2 volte in 10 anni, annotano 2 o 3 termini campagnoli e li usano a proposito e a sproposito, fermamente convinti di sapere tutto. Conveniente. Ce ne saranno 30 sazzeni, ripete delle parole ma non ne conosce il senso». «Io non starò a insegnarti quel che scrivi là al tuo ufficio», disse, «ma se fosse necessario chiederei di apprendere da te, e tu invece sei così sicuro di capire tutto in materia di legname. È difficile. Hai dato una contata agli alberi?» «Come la contata degli alberi?» disse ridendo Stepan Arkadyevich, desiderando sempre di far uscire Lievin dal suo cattivo umore. «Contar le sabbie, i raggi dei pianeti, potrebbe ancora un alto ingegno? Eh già, ma intanto l'alto ingegno di Riabinin sì che lo può. E nessun compratore compra un taglio di bosco senza contare, a meno che non glielo regalino, così come hai fatto tu. Conosco il tuo bosco. Ci vado ogni anno a caccia e vale 500 rubli contanti a desiatina, mentre lui te ne dà 200 a rate, il che significa che tu, a lui, ne regali 30.000. «Su, via, non esageriamo», disse con pena Stepan Arkadyevich. «E allora perché nessuno me li offriva?» «Perché lui è d'accordo con gli altri. Ho avuto a che fare con tutti loro, li conosco. Non sono dei compratori, ma degli accaparratori. Se non c'è da guadagnare il 10, il 15%, egli non avvia neppure l'affare. Aspetta a comprare un rublo con 20 copeche. Lascia andare, tu vedi tutto nero». «Niente affatto», disse cupo Lievin mentre si avvicinavano a casa. All'ingresso c'era già una carretta tutta ricoperta di ferro e cuoio, con un cavallo ben pasciuto attaccato con corregge larghe ben tese. Nella carretta sedeva un inserviente che faceva da cocchiere a Riabinin, fortemente stretto da una cintura, con una faccia turgida e iniettata di sangue. Lo stesso Riabinin era già in casa e venne incontro agli amici nell'anticamera. Era un uomo di mezza età, alto e rinsecchito, con i baffi, il mento raso sporgente e gli occhi torbidi all'infuori. Vestiva un soprabito turchino a lunghe falde, con i bottoni più in basso del dorso, e sopra gli alti stivali, raggrinziti alle caviglie e tirati sui polpacci, portava delle grosse calosce. Si asciugò tutto il viso in giro col fazzoletto e, allacciatosi il soprabito, che anche senza di questo chiudeva bene, salutò con un sorriso quelli che erano entrati, tendendo la mano a Stepan Arkadyevich come se volesse afferrare qualcosa. — Ah, «Ah, siete arrivato», disse Stepan Arkadich dandogli la mano. «Benone, non ho osato mancare a un ordine di vostra eccellenza, benché la strada fosse cattiva. Ho fatto tutta la strada positivamente a piedi, ma sono arrivato in tempo. Konstantin Dmitrich, i miei rispetti», disse rivolto a Lievin, cercando di afferrare anche a lui la mano. Ma Lievin, accigliato, fingeva di non vedere e tirava fuori le beccacce. «I signori si sono divertiti a caccia? Ma che uccelli son codesti?» aggiunse Riebinin, guardando sprezzante le beccacce. «Beh, un certo sapore lo avranno!» e scosse il capo, disapprovando e dubitando assai che il gioco valesse la candela. «Vuoi andare nello studio?» disse Lievin in francese, sempre scuro in viso, a Stepan Arkadich. «Accomodatevi nello studio, parlerete là». «Ma dove a voi piace, signore?» disse con aria dignitosa e altera Riebinin, per far intendere che per gli altri potevano esserci difficoltà sul come e con chi trattare l'affare, ma per lui mai e per nessuna cosa. Entrando nello studio, Riebinin, per abitudine, guardò in giro a cercare l'icona, ma trovatala non si segnò. Esaminò gli armadi e gli scaffali coi libri e, con lo stesso atteggiamento di diffidenza assunto per le beccacce, sorrise sprezzante e scosse il capo disapprovando, deciso ormai a non ammettere che il gioco valesse la candela. «Beh, il denaro lo avete portato?» disse Ablonsky. «Sedete». «Noi non ci faremo certo attendere per il denaro. Sono venuto per vedervi, per discorrere un po'». «Discorrere di che? Ma sedetevi». «Questo sì», disse Riebinin, sedendosi e appoggiandosi, nel modo più scomodo per lui, alla spalliera della poltrona. «Bisogna che abbassiate un po' il prezzo, principe. Sarebbe un peccato mandare a monte, e i denari sono pronti, prontissimi, fino all'ultima copeca. Per il pagamento non ci sarà ritardo». Lievin, che nel frattempo aveva riposto il fucile nell'armadio e già stava per uscire, udite le parole del compratore, si fermò sulla porta. «E così voi avete preso il bosco per niente», disse. «È giunto tardi da me, altrimenti il prezzo l'avrei fatto io». Riebinin si alzò e guardò Lievin in silenzio con un sorriso di sotto in su. «Siete molto attaccato al denaro, Konstantin Dmitrich», disse, volgendosi a Stepan Arkadich con un sorriso. «Decisamente da lui non ci si può comprar nulla. Stavo trattando per il frumento, offrivo dei bei soldi, io. Perché dovrei regalarvi il mio? Non l'ho mica trovato per terra, né rubato. Vi prego, al giorno d'oggi rubare è definitivamente impossibile. Tutto al giorno d'oggi è definitivamente di dominio pubblico. Oggi tutto è onesto, altro che rubare. Ma via, trattiamo onestamente. È caro questo legname, non ci esco neanche con le spese. Chiedo di cedere almeno di una piccolezza». «Ma voi l'affare, lo avete concluso, sì o no? Se è concluso, non c'è più nulla da trattare. Se non è concluso», disse Lievin, «il bosco lo compro io». Il sorriso scomparve a un tratto dal viso di Riebinin. Una espressione di sparviero, rapace e dura, vi si fissò. Con le dita ossute e rapide sbottonò il soprabito, scoprendo la camicia che ne usciva fuori, i bottoni di rame del panciotto e la catena dell'orologio, e in fretta cavò fuori un grosso e vecchio portafoglio. «Vi prego, il bosco è mio!» pronunciò, dopo essersi fatto in fretta il segno della croce e tendendo la mano. «Ecco il denaro, il bosco è mio! Ecco come fa gli affari Riebinin, e non bada agli spiccioli!» disse accigliato, agitando il portafoglio. «Io al tuo posto non avrei fretta», disse Lievin. «Ti prego», disse sorpreso Ablonsky, «ho dato la parola». Lievin uscì dalla stanza sbattendo la porta. Riebinin, guardando verso questa, scosse la testa con un sorriso. «Gioventù, definitivamente, anzi fanciullaggine. Compro pertanto, credetemi sull'onore, solo per potermi vantare, ecco, che Riebinin e nessun altro ha comprato il bosco da un Ablonsky. E anche, se Dio vuole, per guadagnarci su. Credete a Dio. Vi prego, signore, scriviamo il contrattino». Un'ora dopo il compratore, incrociatasi accuratamente la veste e agganciati gli uncini del soprabito, col contratto in tasca, sedette nella sua carretta ben ferrata per tornarsene a casa. «Oh, questi signori!» disse all'inserviente. «Tutti a un modo». «Proprio così!» rispose l'inserviente dandogli le briglie e abbottonando il grembiule di cuoio. «E il vostro affaruccio com'è andato, Mihail Ignatich?» «Beh, beh»,